Oggi vorrei dire qualcosa, sia pure in modo come sempre sintetico, riguardante la concezione dell'anima e quindi il suo rapporto col corpo, il suo ruolo e funzione nel corpo, così come è stata delineata questa concezione da due grandi autori classici, no? Platone ed Aristotele. Chiedo scusa della estrema sinteticità. Ma essa è funzionale, come continuo a ripetere, rispetto agli obiettivi che vogliamo perseguire in questo corso. E faccio questo perché qualcuno mi ha scritto mi ha contattato, qualcuno di voi, chiedendomi appunto di dire almeno qualche cosa. Ovviamente, esaudirò con piacere questa vostra richiesta. Allora, avevo già accennato a Platone, al suo celebre dialogo, il Fedone, e dove appunto parla che se c'è l'anima, e per lui non c'è dubbio che ci sia, essa è immortale. Platone collega questo anche, quello dell'immortalità dell'anima, con l'argomento, con la teoria della conoscenza, no? Perché, come è chiaro, l'anima per lui è solo l'anima è in grado di conoscere le idee, Platone è il filosofo delle idee, e come può conoscerle? Per reminiscenza. Le idee sono forme ideali di assoluta realtà e queste idee possono essere conosciute dall'anima per reminiscenza. Dal punto di vista della struttura interna, Platone considera l'anima divisa in una parte razionale ed in una parte irrazionale. L'immagine dell'auriga nel mondo antico per rappresentare le varie funzioni dell'anima è molto suggestiva, no? Quindi l'anima si compone di alcune parti, c'è una parte razionale e poi c'è una parte irrazionale, la quale parte irrazionale dell'anima per Platone a sua volta si distingue in anima irascibile e in anima concupiscibile. E questa tripartizione naturalmente è interessante perché la ritroviamo anche nella Repubblica, no? Nel celebre dialogo di Platone sulla Repubblica. Perché naturalmente le componenti della Repubblica si riferiscono alle tre parti dell'anima, no? A quella razionale e a quella irascibile e concupiscibile, no? Ma è soprattutto, dicevo, nel Fedone che egli guarda quest'anima tripartita e soprattutto pone il problema, come abbiamo visto, dell'anima come immortale, considerando l'anima appunto come la parte puramente razionale, soffermandosi su questo in quel dialogo, e quando dal corpo si stacchi, ecco, essa si libera dalla prigione, che è appunto il corpo. Un nesso invece essenziale, quindi in fondo in Platone, come dire, c'è quasi un dualismo, no? Perché l'anima vive nel corpo, però il corpo è una sua prigione. Qual è l'aspirazione dell'anima? È quella di liberarsi del corpo, e quindi abbandonare quella prigione. Invece Aristotele sistema un po' questa questione e tenta di superare, anzi lo supera, il dualismo che è presente tutto sommato in Platone. Perché Aristotele riconosce che l'anima è la forma del corpo. Quindi è la forma che informa il corpo, che informa la materia di cui è costituito il corpo. E questo naturalmente lo porta anche a dire che essendo forma del corpo, lo porta anche a dire che in ultima analisi insomma l'anima non può sussistere indipendentemente dal corpo. L'anima ha bisogno di incarnarsi in un corpo e non è possibile che esista senza il corpo. E l'anima perciò dispiega la sua attività in proprietà che corrispondono a certi gradi dello sviluppo vitale. E quali sono queste attività? Sono le attività nutritive, e perciò egli parla come dell'anima vegetativa, no? Questa è presente soprattutto nelle piante. Poi abbiamo la parte sensitiva, che è quella negli animali, no? Prevalentemente presente negli animali. Non che questa sensitiva, l'anima sensitiva, l'anima vegetativa non sia presente anche nell'uomo, anzi tutt'altro, che anche nell'uomo c'è l'aspetto nutritivo, anche nell'uomo c'è l'aspetto delle sensazioni, come è vero. E poi la parte intellettiva. Ecco, in Aristotele abbiamo questa triplice ripartizione che corrisponde ai gradi di sviluppo vitale e che appunto sono corrispondenti alle tre parti dell'anima, alle tre parti del suo sviluppo, nell'elemento vegetativo, la nutrizione, nell'elemento sensitivo, le sensazioni, gli affetti, i sentimenti, eccetera, nell'anima intellettiva, cioè nella razionalità. Queste proprietà, però, dice Aristotele, non sono tra di loro separate. Noi qui le distinguiamo, ma non sono separate, perché le più complesse includono le più semplici. L'anima razionale include sia quella sensitiva che quella vegetativa. La sensitiva include la vegetativa, eccetera. No? In questa progressione il più sviluppato include le altre. La concezione perciò dell'anima in Aristotele è forma del corpo. E questo è, come dire, l'aspetto fondamentale dell'anima, perché da questo lato egli ne dà una sistemazione filosofica, e che è effettivamente una sistemazione veramente geniale. Naturalmente noi non possiamo approfondire questa questione, però era utile almeno dire qualche cosa circa questi due autori, che sono poi peraltro due pensatori classici. Invece permettetemi anche di dire, anche qui a seguito di una vostra richiesta, dire qualche cosa in più circa questa antropologia, che è vero che essa è una disciplina, è una parte della filosofia, naturalmente l'abbiamo distinta dall'antropologia culturale, che la cui sistemazione anche concettuale, anche organica, è avvenuta effettivamente nel mondo moderno e contemporaneo. E questo è molto importante. Chi ne ha dato una sistemazione è stato soprattutto Kant, il quale distingue due dubbi di antropologia: quella fisiologica, che studia l'uomo come essere appartenente al mondo della natura, quindi la sua fisiologia, l'aspetto fisico, biologico, chimico, eccetera, e poi quella che gli chiama quella pragmatica, che si occupa dell'uomo in quanto distinto ed autonomo rispetto alla natura. E che cosa differenzia questa antropologia pragmatica, dice Kant, da quella fisiologica? Questa differenza fondamentale, che nella natura cioè, come dire, vige il determinismo, la necessità delle leggi, in quella pragmatica vige la libertà. Ecco, la base dell'antropologia dal punto di vista pragmatico e dell'antropologia filosofica, naturalmente in senso stretto, dice Kant, è proprio questo, è pragmatica, perché appunto l'uomo è fondamentalmente libero. La Naturalmente non è che nell'uomo sia negata la necessità della natura, anzi tutt'altro, vero? Nella sua corporeità, quindi che si compone di elementi fisici, chimici, biologici, eccetera, no? Nella sua corporeità è presente, anzi è ineludibile, che si tratti appunto di leggi ben precise e determinate. Quindi la necessità del determinismo e delle leggi che governano il funzionamento e la vita del corpo, no? È chiaro che essa è basata sulle leggi deterministiche della natura. Ma accanto a questo l'uomo non è soltanto questa componente, ma è anche appunto libertà. Ecco perché c'è questa antropologia pragmatica, no? Come egli la chiama. E Herder, che è un pensatore importante, ritiene che il carattere specifico dell'uomo, continuando un po' questa osservazione di Kant nell'antropologia pragmatica, ritiene che il carattere specifico dell'uomo consiste proprio nella sua debolezza. Perché, dice, mancando di tutta una serie di istinti che regolano appieno la vita degli animali, i quali vivono dagli istinti, e proprio mancando tutta una serie di questi istinti che regolano in modo meraviglioso la vita degli animali, per altro verso, perché si hanno tutto quanto basta per vivere, è proprio in questa mancanza di tutto questi stimoli, c'è la radice della libertà. E proprio perché manca di tutti questi stimoli, di tutti questi istinti, naturalmente ce ne abbiamo altri anche noi, però mancando di questi, questi si radica la libertà. E perciò egli, a differenza dell'animale, dice Herder, ha bisogno non solo di accontentarsi di vivere secondo quanto prescrivono gli istinti, ma bisogna di progettare il suo mondo, quindi di costruirlo razionalmente, e quindi di costruire il mondo. Di qui il ruolo poi naturalmente anche del... Come lo fa? Attraverso la tecnica, no? Li costruisce, naturalmente usando della scienza e della tecnologia, della scienza tecnologica. Quindi l'uomo, come dire, non è soltanto interessato a vivere nel mondo, come l'animale, per il quale sono sufficienti tutto l'apparato degli stimoli di cui l'ha fornito la natura, no? Che è vero, il cui regolamento è basato su leggi necessarie, no? Mancando di gran parte dell'apparato di stimoli che ha l'animale, ma non perché negli umani non ci sono stimoli, tutt'altro, ma non sono così completi come nell'animale, il quale gli stimoli che sono, è vero, proporzionati all'ambiente in cui vive, no? Il pesce che vive in acqua ha tutti gli stimoli proporzionati a vivere nell'ambiente del mare, no? Togliete il pesce dall'acqua, è chiaro che non ce la fa più a vivere, no? Perché ha tutti gli stimoli che sono funzionali all'habitat a cui è predestinato nella sua vita. L'uomo, oltre a questo, oltre agli apparati di stimoli, naturalmente ha bisogno di progettare la propria vita, perché, e questo è di cui entra la libertà, perché? Perché proprio la debolezza di questi stimoli lo incitano e lo inducono a progettare la vita e quindi a costruire il suo mondo. Naturalmente, e qui entra il gioco della libertà e quindi il gioco del progetto di un mondo, e questo avviene attraverso la tecnica. Perciò, secondo alcuni, l'uomo non è solo animale razionale, nella classica definizione aristotelica, ma è animale tecnologico. Perché proprio questo gli consente di vivere. Perché questo? Perché mentre l'animale è interessato, come dire, a vivere, a sopravvivere tutto sommato, e a ciò sono sufficienti tutto l'apparato di stimoli che la natura, di cui la natura l'ha dotato, soprattutto in funzione dell'habitat in cui è predestinato a vivere, tutto sommato. L'uomo, oltre a questo, naturalmente non ha bisogno solo di sopravvivere, perché vuole vivere bene e vuole vivere sempre meglio. Ora, quest'idea di voler vivere sempre meglio è possibile realizzarla e ha tentato nel corso della storia di attuarla, e ancora oggi continua questo cammino, attraverso appunto la tecnica, che gli consente di costruire un mondo sempre migliore. Un mondo, vero, che sempre più soddisfi ai suoi desideri, alle sue aspirazioni, alla sua qualità della vita, no? Che, come dire, risponde all'idea che è appunto è necessario non sopravvivere solo come l'animale, ma vivere bene, ovvero vivere sempre meglio. E questo l'uomo ha ideato, questo strumento fondamentale, che è la scienza tecnologica, che gli consente appunto di migliorare il mondo in cui vive, di farlo sempre più secondo i suoi desideri, secondo le sue aspirazioni. E questo è molto interessante, no? Per cui, come dire, qui, prolungando queste concezioni di Herder, dice che proprio ciò che nell'uomo sembra una debolezza, e questa mancanza di tutto quell'apparato, di stimoli, ecco, egli appunto, grazie alla tecnica, ha creato, ha progettato, ha costruito, vero, sempre migliore qualità della vita in uno sforzo millenario, no? E noi possiamo fare una storia della tecnica, no? Che è la storia, poi tutto sommato, dei continui cambiamenti che l'uomo ha portato nel mondo. E naturalmente questo continua anche oggi, questo processo, no? Di continui cambiamenti per migliorare il mondo. Speriamo sempre per migliorarlo, perché come poi sapete, la tecnica a volte lo peggiora, no? Ma naturalmente adesso non affrontiamo questo problema. Quindi questo è molto interessante, no? Perché, come è stato dimostrato, no? Che cosa succede con le stimolazioni? Questo è un punto molto interessante. Succede che l'uomo, come dire, non è che è libero perché, come dire, è un optional la libertà. In questa linea kantiana e herderiana, ma sia pure con visioni distinte, no? Non è un optional la libertà, perché a differenza dell'animale, che appunto vive nel suo habitat e a ciò gli sono sufficienti tutti gli stimoli di cui lo ha dotato la natura, diciamo così in modo molto semplice, nell'uomo le cose stanno altrimenti. Perché l'uomo, come dire, avendo tanti stimoli, che cosa è costretto a fare? È costretto a fare un'operazione che è molto interessante se noi ci riflettiamo. A quanti stimoli possiamo rispondere in un determinato tempo? Beh, noi siamo bombardati continuamente da stimoli, no? Anche in questo momento, quanti stimoli abbiamo in questo momento? Quindi, in questo bombardamento di stimoli, se l'uomo volesse rispondere a tutti gli stimoli, a differenza dell'animale che ha soltanto quegli stimoli che sono funzionali all'ambiente in cui vive, noi ne abbiamo molti altri, perché l'uomo può vivere, a differenza dell'animale, il pesce può vivere solo in acqua, altrimenti un pesce fuor d'acqua sapete che qual è la sua fine. Noi possiamo vivere, vero, sulla terra, possiamo vivere in acqua. Ma come possiamo vivere in acqua? Certo, anche in acqua, perché i 9 mesi che viviamo nel seno materno, in fondo, no? Tutto sommato siamo in quella condizione per certi versi. Possiamo vivere al suolo, possiamo vivere nell'atmosfera, possiamo vivere in aria, possiamo vivere al caldo, possiamo vivere al freddo. Ecco, pensate, no? Pensate alle piante o agli animali che vivono solo nei paesi caldi e poi se fossero costretti a vivere nei paesi freddi o viceversa, non sopravviverebbero. Quindi noi, insomma, in definitiva, rispetto a tutto questo profluvio di stimoli che subiamo, no? Ai quali dovremmo rispondere, non riusciamo a farlo perché naturalmente non abbiamo il tempo per rispondere a tutti gli stimoli che in un dato tempo ci inondano. E che cosa dobbiamo fare? Vedete, scegliere A quale di questo profluvio di stimoli risponde? Scegliere. Ecco questo verbo, questa parola, scegliere. Ecco, ecco qui la libertà. No? Scegliamo di rispondere ad alcuni di questi stimoli in quel momento, in quel rispetto ad altri. Perché non ce la faremmo a rispondere tutti nello stesso tempo, contemporaneamente, o anche in un certo tempo. E quindi dobbiamo scegliere. Quindi questo primo senso della libertà è quasi un senso quasi intrabiologico, no? Perché noi per non soccombere, perché soccomberemmo se vero fossimo, se annegassimo in questo profluvio di stimoli, no? E senza avere la possibilità di scegliere a quali rispondere e quale altri invece accantonarli, no? Ecco, e l'uomo perciò, come dire, è quasi necessitato a scegliere, quindi è necessitato ad essere libero in questa prima accezione. Non ne può fare a meno, perché se non vi rispondesse, se vi rispondesse a tutti gli stimoli, egli non sopravviverebbe. Quindi noi abbiamo la necessità di scegliere a quale rispondere. E questa necessità di scegliere, come dire, abbiamo la necessità di essere liberi, che apparentemente è contraddittorio, ma in questa prima accezione naturalmente non lo è per le ragioni che ho detto. Quindi dicevo, questa antropologia è conseguita in si è fatto modo da Kant e poi anche da Herder, no? E poi soprattutto il contributo più importante, a mio avviso, qui, in questa stagione dell'antropologia, così come si è determinata, è vero, nei primi 30 anni del secolo scorso, un ruolo fondamentale è quello che è da attribuirsi alla concezione antropologica di Max Scheler, il quale in un celebre libro, La posizione dell'uomo nel cosmo, del 1928, delineò le vedute di questa antropologia filosofica, dove sottolineò con vigore, vero, la concezione, vero, quando dice la posizione dell'uomo nel cosmo, che posto ha l'uomo nel mondo, ecco, delineò questa antropologia e soprattutto dando valore fondamentale all'elemento spirituale oltre a quello corporeo. E naturalmente ora non abbiamo la possibilità di sviluppare questa concezione, ma era utile dire che, insomma, uno dei più importanti è sicuramente nel mondo del Novecento questa di Scheler, Max Scheler, e poi naturalmente da lì tutta una lunga stagione dell'antropologia con i contributi di Plessner, e poi di Galen, poi di Cassirer, insomma di molti altri autori, ma come ho detto dobbiamo terminare qui questo discorso, perché, ripeto, il nostro corso non è né vuole essere un corso di antropologia filosofica. Bene, arrivederci.